Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba Cuneo. Augurando a tutti un buon ascolto, diamo subito a loro la parola.
Eccoci amici carissimi, anche oggi abbiamo la grande gioia di poter stare insieme per questo un'ora e mezza di cielo, una boccata di cielo. E allora vogliamo subito iniziare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo con il cuore immacolato di Maria lo Spirito Santo perché sia ancora Lui una volta a parlare ai nostri cuori e a farci intendere queste realtà del cielo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mamma cara, come sempre affidiamo a te questa trasmissione. Tu hai formato il tuo Gesù, tu l'hai educato insieme a Giuseppe. Oggi sarà tutta una puntata sacerdotale. Abbiamo nella nostra grande famiglia 5 sacerdoti con i quali abbiamo già avuto modo di trasmettere la loro avventura sacerdotale attraverso le onde di Radio Mater. Oggi riprenderemo queste 5 meravigliose figure attraverso flash che metteranno insieme il cuore eucaristico sacerdotale di Gesù. Siamo nel mese di giugno, con il cuore dei suoi sacerdoti. Una trasmissione molto semplice ma molto bella, che ci richiama quelle parole del Salmo: tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec. Perciò neanche la morte riuscirà a cancellare quel crisma che nel giorno dell'ordinazione è stato messo nelle mani proprio consacrate in quel giorno dei sacerdoti e il sacramento dell'ordine. Perciò mamma, ti affidiamo questa trasmissione e ti affidiamo tutti i sacerdoti, perché ognuno di noi possa benedire il Signore ancora con il Salmo: che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e loderò il nome del Signore. Ecco, essere la famiglia di Radio Mater ama i sacerdoti, conosce il valore di questi ministri e pur con le tante fragilità che abbiamo, siamo pur sempre suoi ministri. Mamma, accompagna proprio tu questa trasmissione di oggi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Ecco carissimi, bentrovati e grazie di essere sempre fedeli a questo nostro appuntamento. Non ci si vede così fisicamente, ma sentiamo nel cuore di essere veramente una sola famiglia. E più avanza il tempo, più mi rendo conto di quale grazia sia Radio Mater. Perciò anche per questo anniversario importantissimo di consacrazione sacerdotale di Don Mario lo vogliamo sentire unito a noi e sotto la protezione di questi 5 santi sacerdoti, angeli sacerdotali di cui parleremo oggi. Ecco, io introduco molto semplicemente attraverso questi versetti della grande preghiera sacerdotale di Gesù, dove Gesù prega per i suoi sacerdoti. Il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 17 al versetto 19. Gesù, rivolgendosi appunto al Padre, prega così per i suoi sacerdoti: consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai inviato me nel mondo, così io li ho inviati nel mondo. Per essi io consacro me stesso, perché anch'essi siano consacrati nella verità. Ecco, qui c'è la stessa formulazione che c'è nell'Esodo per la consacrazione dei sacerdoti dell'antica alleanza. C'è questa formula di consacrazione sacerdotale. Consacrali, cioè consacrare, santificare, realizza un'appartenenza totale a Dio. Ciò che è consacrato, reso sacro a Dio, è ben diverso dal profano. Appartiene a Dio e di sua appartenenza sovrana, esclusiva, un'appartenenza totale a Dio. Ecco, perciò consacrali, ma nella verità. I discepoli sono consacrati nella parola di Dio, imbevuti di questa parola. Ecco, come dire, voi siete una comunità di sacerdoti, gli dirà poi Pietro ai cristiani, un palazzo regale. Nella verità, perché la tua parola, Padre, è verità. Ogni fedele allora diventa come Gesù, profeta, sacerdote, re. In particolare in quanto partecipe di questo ministero profetico, è chiamato ad evangelizzare come tutta la Chiesa. Il servizio sociale più grande, più bello, che si può fare a tutta l'umanità è proprio questa, l'evangelizzazione. Sempre più in mezzo a fratelli e sorelle, per donare loro la parola, evangelizzarli. Questa è la missione anche della gioventù, una gioventù che prepara la nuova era che verrà, un'era stupenda. Certo, è difficile in questo momento, se ci fermiamo alla realtà, avere questa visione. Però insieme a Don Carlo De Ambrogio, che ci ha allenato a suo tempo a entrare in questa simultaneità di Dio, in questo eterno presente dove il Signore tiene d'occhio tutta la situazione e non essendoci il tempo dove vive Lui, ecco, noi sentiamo che verrà un'era stupenda. Le tenebre stanno calando, però la luce rimarrà sempre nei pochi, nel piccolo resto che preparerà questa fioritura, questa primavera meravigliosa della Chiesa. E allora insieme ai nostri sacerdoti tocca proprio ai giovani preparare la civiltà dell'amore, questo mondo nuovo. Lì saremo, come dice sempre ancora l'Evangelista Giovanni, saremo tutti istruiti da Dio. Ascoltando ancora oggi il cuore sacerdotale di questi cinque amici, ecco, noi sentiremo e vedremo attraverso di loro epoca di fioritura meravigliosa d'amore, una splendida Pentecoste quale mai è stata immaginata. Ecco, saranno proprio i giovani a preparare questa massa dei cristiani che verranno dopo. I cristiani, possiamo dire, del regno del Figlio dell'Uomo. Ecco, aiutateci carissimi, perché sarà una cosa mai vista. E allora, insieme ai sacerdoti, preghiamo oggi anche per i nostri giovani. E la gioventù partirà fortissima ad evangelizzare, a gettare dovunque il seme della parola di Dio, anche tra le pietre, perché Dio è capace di suscitare figli di Abramo anche tra le pietre. Ecco, sarà allora il regno di Dio e tutto l'universo trasfigurato. Bene, con questa semplice introduzione, adesso vogliamo accogliere il nostro primo caro amico, Don Gio. Don Gio della diocesi di Bergamo, che abbiamo già incontrato, ripeto, in una precedente trasmissione. E oggi c'è il caro Don Arturo, che ci aiuta a entrare nel cuore sacerdotale di Don Gio per sentire l'infinita vita traboccante del cuore di Gesù. Ecco, penso che sia già in linea il nostro caro Don Arturo.
Sì, buongiorno.
Ecco, buongiorno, carissimo Don Arturo, ben trovato. Forza, insieme a Don Gio deve infiammare i nostri cuori oggi e ascoltiamo molto, molto volentieri.
Ecco, e quest'anno è un anno speciale per Don Gio, speciale perché è il 15° del suo ritorno a Dio. Poi ci hai ricordato tu che il calendario di Dio è un calendario senza calendario, un calendario senza tempo. E in questo calendario senza tempo Don Gio è accompagnato da tantissime altre persone. La parola di Dio ci ricorda che sono una moltitudine, la lettera agli Ebrei ci ricorda che siamo avvolti da una nuvola di testimoni. E quest'anno, che è il 15° del ritorno a Dio di Don Gio, io sono rimasto sorpreso del numero dei giovani santi che hanno dato la loro vita per Cristo Gesù. Non soltanto sacerdoti, ma direi una schiera di laici, religiosi, religiose. Un primo elenco l'ha tracciato quest'anno Papa Francesco nella Christus Vivit, che è la lettera post-sinodale. E Papa Francesco traccia una serie di volti, di storie a partire dai primi tempi della vita della Chiesa. Ma poi c'è un altro dossier sorprendente che è raccolto dall'agenzia Fides, quella di propaganda Fide per intenderci, dove si raccolgono storie e volti di giovani da tutto il mondo. E poi ce n'è un altro che mi è capitato di vedere, che gira per l'Italia attraverso una mostra realizzata dall'Associazione Zilli di Famiglia Cristiana. E dal titolo sorprendente, bello, I Santi della Porta Accanto. Sono 25 volti di freschezza giovanile. Questi ricordano che la santità è giovane ed è possibile a tutti i giovani. Ecco, io in questo momento immagino che ogni radioascoltatore potrebbe allungare la lista di questi elenchi con nomi di giovani della propria diocesi. Personalmente da Bergamasco avrei visto volentieri inserito tra questi nomi Giulia Gabrieli, una 14enne, morta appunto per un tumore, giovanissima, brillante, ma avrei inserito anche Gino Frigerio, un fuori quota rispetto ai giovani presenti in giro con la mostra dell'Associazione Zilli, ma non per il tempo della sua infermità, perché fu sulla sedia a rotelle a 15 anni, divenne cieco a 18, tetraplegico a 23 e visse sempre con la gioia sul volto, offrendo la vita per i missionari. E poi Samuele Bonetti, un giovane che amava lo sport, la montagna, sognava il cielo. E Angelica Tiraboschi, ragazza di Pontirolo, convinta che il Signore fa di ognuno di noi un'opera d'arte. Ovviamente tra questi elenchi avrei visto volentieri anche il volto sorridente di Don Gio, che a 28 anni è tornato presso Dio, mentre in palestra all'oratorio di Verdello, dove io ero parroco, giocava con gli adolescenti. Ecco, questa vocazione di Don Gio in terra, noi l'abbiamo conosciuta. Chi lo ha incontrato ha conosciuto il suo stile, il suo modo di fare, la sua passione per il Signore e per l'oratorio. In cielo io immagino che la sua vita, la sua vocazione sia un po' come quella di Santa Teresina, passare il suo cielo facendo del bene, con una cascata di grazie verso chi ricorre alla sua intercessione presso Dio. Oppure me lo immagino anche, come era solito ripetere, un grande della carità della diocesi di Bergamo, Don Giuseppe Vavassori, il quale scriveva nelle sue note di diario e lo diceva anche in predica: mi metterò alla porta del paradiso per ricevervi, così diceva ai suoi giovani, per avere la gioia di vedervi entrare tutti. Ecco, Don Gio col suo sorriso aperto non smette di far passare la luce bella di Dio che ha illuminato e illumina la sua anima. Noi di solito quando recitiamo il credo professiamo appunto tutte le grandi verità della nostra fede e tra queste la comunione dei santi. È una verità questa consolante, perché ci assicura che non siamo soli nel cammino della vita e dal cielo chi ci ha preceduto ci segue, ci accompagna e ci accompagna con l'intercessione presso Dio e come la Madonna a Cana dice a tutti, fate quello che lui vi dirà. Ci indica che il segreto della vita cristiana sta racchiuso e svelato proprio nel cuore di Gesù. Anche Don Giova ha trovato nel cuore di Gesù la sorgente della sua vocazione e della sua missione. Non certo seguendo il simbolismo classico della devozione al cuore di Gesù, ma fissando lo sguardo su ciò che la rappresentazione del cuore significa. Chi di noi vissuto in decenni un po' più lontani ricorda bene l'iconografia del Sacro Cuore, rappresentato risorto, che mostra il proprio cuore, con alcuni elementi simbolici che sono la ferita aperta, con gocce d'acqua di sangue, poi sopra il cuore c'è la croce, il cuore avvolto da fiamme, circondato da spine. La ferita aperta invita a guardare il cuore che ha tanto amato fino a dare la vita. E la croce dice l'obbedienza di Gesù e dice la condizione per poterlo seguire. Le fiamme indicano il sacrificio totale, perfetto, Gesù che si è consumato tutto per Dio e per l'umanità. E poi le fiamme sono anche il segno dell'amore appassionato per noi. E ci sono a volte anche le frecce che stanno a indicare il peccato e la corona di spine che rivela la sofferenza per quei peccati che arrivano al cuore del Salvatore. Ecco, queste immagini che sono ricorrenti nella devozione al Sacro Cuore di Gesù e che hanno trovato un larghissimo sviluppo negli ultimi 3 secoli, non sono certo quelle più ricorrenti nella esperienza spirituale di Don Giò. Ricorrenti in Don Giò è invece il crocifisso, è il mistero del Natale, è il mistero dell'ultima cena. Ecco, non aveva ancora 18 anni quando Giò, che era un seminarista, fece pubblicamente la promessa di fede. Era una domenica, il 2 maggio del 93. In quel giorno volle ricordare l'evento con queste parole. Cominciò con una citazione latina, supra pectus Iesus, appoggiato al cuore di Gesù, come il discepolo amato. Quel giorno Giò scrisse e disse, oggi io, Giovanni, prometto di scegliere e di sceglierti. E poi aggiunse, se chino il capo sul tuo petto, sento il tuo cuore scandire momento per momento tutta la mia esistenza e capisco che mi ami. E continuamente sussurri, fate questo in memoria di me. Non furono quelle parole un fuoco di paglia, fu invece quella una parola di parola, seguita da un proponimento forte. Per questo oggi io, Giovanni, prometto di scegliere e di sceglierti, per servirti col dono della mia vita, povera, ma unica per tua grazia. E con ancora un po' di paura offro la mia disponibilità a seguirti, se questa è la tua volontà, a seguirti nell'affascinante e impegnativa strada del sacerdozio, chiedendo l'aiuto della Vergine Maria, esempio perfetto di affidamento fiducioso. Grazie. Questa è la sua promessa a 18 anni. E questa promessa trovò il suo compimento il giorno dell'ordinazione, il 3 giugno dell'anno giubilare del 2000. La missione di Don Giò e il sogno di Dio su di lui divennero impegno ad essere per tutti, ma in modo del tutto speciale per le giovani generazioni, un sapiente educatore, un sapiente indicatore di strada. Ecco, Don Gio aveva imparato a fissare lo sguardo su Gesù, sul crocifisso, che manifesta la misura dell'amore nelle braccia allargate senza fine. E questa è l'immagine del cuore di Gesù che aveva davanti Don Gio, braccia allargate senza fine, in un amore che è a dismisura. E coltivava poi il desiderio che come un ritornello percorre la sua vita. E qual è questo desiderio che animava la sua storia e ha animato tutta la sua vicenda di ricerca vocazionale e poi di ministero sacerdotale? Non mi resta altro da fare, aprire il mio cuore all'amore, lasciarmi amare dal Signore, lasciare che il mio piccolo vaso di creta sia riempito dalla sorgente inesauribile dell'amore crocifisso. Perché? Perché straripando di questa abbondanza possa a sua volta riempire i cuori che ha attorno. Ecco, mi pare che questa sia una preghiera a proposito particolarmente bella e suggestiva: aprire il cuore all'amore perché sia riempito ovviamente dall'amore inesauribile del crocifisso, e straripando diventi una ricchezza straordinaria per i cuori che ha attorno. C'è anche una bella pagina nel suo diario in cui si racconta, e si racconta anche con le difficoltà del suo cammino verso il sacerdozio, come tutti gli adolescenti, ci sono gli alti, ci sono i bassi, i momenti di stanca, i momenti in cui c'è bisogno appunto di riprendersi, e in occasione di alcune giornate eucaristiche che si tenevano in seminario, Don Gio, Gio seminarista, ecco, racconta che durante l'adorazione non aveva fatto altro che addormentarsi, e commenta: bella preghiera, ma quella sonnolenza lo fa pensare a un'altra sonnolenza più profonda, quella del cuore che è vinto dal sonno. E così si interroga: ma come posso risvegliare il mio cuore dal torpore? E mentre sta nella camera di studio, gli giunge dalla chiesa del seminario l'eco di un canto che gli dà la risposta: Cristo, dammi tu la forza, risanami. Poi si porta in chiesa e davanti all'Eucarestia Gio lascia salire dal cuore questa preghiera: quasi non ti vedo neanche, nascosto dentro quell'ostensorio così grande, ma lo so che ci sei. Non ti sento, ma so che ci sei. Adesso forse più di tutte le altre volte, ma sono io a non esserci. Anche in questo momento, invece di pregarti, parlo con me stesso e sto qui a scrivere. Vorrei tanto che tu mi obbligassi, mi costringessi ad alzare gli occhi e contemplarti. Vorrei tanto che mi bastonassi e mi dicessi: guarda come sei stupido, ma tu stai buttando via per niente la vita. Lo vuoi capire o no che io sono il centro della tua esistenza? Lo vuoi capire che senza di me non puoi far nulla? Ma lo so, non è questo il tuo stile. Tu non mi farai mai violenza, non mi obbligherai mai a seguirti, ti farai solo e sempre proposta, mai imperativo. Come potrei pretendere violenza da un pezzo di pane che si lascia frantumare nella mia bocca, triturare, masticare e schiacciare dei miei denti? Perché, Signore, mi ami così tanto? Mi fa paura questo amore così grande da non chiedere niente in cambio. Mi fa paura questo amore che resta fedele nonostante le mie lontananze. Mi fa paura, ma è fantastico, che ho paura di non saper amare come te. Anzi, ne sono sicuro, io non so amare come te. Non so amare affatto, Dio, vuoi insegnarmi l'amore? Che scemo, cosa voglio di più? Tutti i giorni al banchetto me lo insegni, me lo mostri. Apri il mio cuore all'amore, ti prego. Scolpisci il mio cuore di pietra. Ecco, questa la preghiera di un giovane ancora pressoché adolescente, ma una preghiera bella, sincera, che viene dal cuore, con le titubanze, le incertezze, ma col desiderio grande di essere riempito dall'amore di Dio, educato all'amore di Dio. Scolpisci il mio cuore di pietra.
Bene, grazie.
Ecco, è sufficiente.
Grazie di cuore, Don Arturo, perché ci ha fatto respirare proprio una boccata di cielo di nuovo. Ecco, vorrei anch'io poter essere come Don Gio, saper chinare il capo sul cuore di Gesù e offrirgli questo amore ardente, queste braccia spalancate, senza fine. E tutti i sacerdoti che ascoltano, i giovani che sono chiamati a seguire il buon Dio, possano ottenere per le intercessioni di Don Gio questo amore incandescente. Senta, posso chiedere un favore prima di chiudere l'intervento, perché purtroppo il tempo ci vola.
Tranquillo.
Allora, mi piacerebbe, dopo quello che ho ascoltato, entrare in questo calendario senza tempo, che è il calendario di Dio, e aggiornare l'elenco agiografico. Ha fatto 2 o 3 nomi di giovani bergamaschi che non sono entrati materialmente in questa lista. Perché non li facciamo entrare con un programma in Radio Mater su queste figure meravigliose?
Volentieri, perché di alcuni di loro ci sono anche genitori, ci sono persone che...
Ecco, lei ne ha nominati un paio, me li può ridire per favore, perché non ho fatto tempo a prendere il nome.
Beh, per esempio Giulia Gabrielli è abbastanza nota.
Ecco, Giulia Gabrielli
ha introdotto quest'anno la causa di beatificazione. Questa 14enne è morta mentre i giovani erano alle GMG a Madrid nel 2011. E poi c'è Samuele Bonetti, che è di Luzzana.
Ecco, Samuele Bonetti.
Questo hanno scritto anche un libro molto bello, scritto mi pare dal padre spirituale di Cremona, del seminario di Cremona. E poi c'è questa Angelica Tiraboschi di Pontirolo Nuovo. Per la verità Pontirolo è diocesi di Milano, ma la sua parentela, la parentela di questa Tiraboschi è dalla Valserina, in Bergamasca, che ha trascorso diverso tempo. E poi c'è Gino Frigerio, che di per sé non è giovanissimo, ma effettivamente ha vissuto una vita bella, di serenità, con le persone che ha saputo accogliere in casa, incontrare, dando serenità a quelli che avvicinava. Ecco, sono alcune figure.
Grazie.
Che sicuramente meritano attenzione.
Grazie.
Da parte dei radioascoltatori di Radio Mater.
Sento un po', vista la sua proprio disponibilità, e grazie anche a mamma Mema, che subito si è premurata di chiamarlo, e ci sentiremo, perché sono vivamente interessato anch'io a conoscere queste figure. Questa è veramente una cattedra di santità in questo momento, questa radio, e noi vogliamo farne tesoro. Don Arturo, devo salutarla con rammarico.
Grazie, Don Elisio, e grazie.
Guarda, ascolterei, non le dico quanto ancora, ma il tempo purtroppo mi scappa.
Certo.
Grazie da parte di tutta la famiglia di Radio Mater, grazie di cuore.
Prego, prego.
Grazie. Adesso faremo una pausa musicale, e intanto ci prepariamo ad accogliere mamma Carolina, la mamma di Don Fabiano. Saltiamo dalla Bergamasca alla terra veneta, alle montagne del Veronese.
Allora ciò che chiederete siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, e il mio posto perché andiate, e portiate un frutto che rimanga.
Pronto? E Carolina?
Pronto? Sì?
Buongiorno carissima. Buongiorno. Carolina, che piacere risentirla, guardi.
Buongiorno a tutti.
La sento un po' come fosse mia mamma, mamma di un sacerdote. Mia mamma è già in paradiso e sento proprio di parlare per di più veronese come me, perciò. Ecco, benvenuta per questo momento.
Grazie.
Allora, sento un po' una cosa molto semplice. In questa puntata così particolare siamo nel mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore. E mi piace vedere il cuore di Gesù come il cuore del sacerdote, il cuore del sacerdote come il cuore di Gesù. Ecco, ho qui davanti la foto di Don Fabiano con queste braccia slanciate verso il cielo. Solo l'amore resta. E allora, non posso non ricordare quanto Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E che cosa desidero se non che si accenda? Ecco, cara Carolina, lei è mamma di un sacerdote che ha seguito tanto. Volevo chiederle, ma la vocazione Don Fabiano l'ha sentita fin da bambino o l'ha scoperta più avanti negli anni?
Ah, diciamo che Fabiano è sempre stato, diciamo, un bambino molto tranquillo, molto sereno, negli anni quando era piccolo non si poteva capire esattamente, però c'è un episodio che mi viene da ricordare sempre, che lui già da piccolo, aveva 3-4 anni, sapeva solo parlare. E ho questo ricordo che in qualsiasi posto dove andavamo, lui notava i campanili delle chiese. E lui chiedeva sempre: ma come si chiama quella chiesa, come si chiama quell'altra? E tante volte neanche lo sapevo, perché non sapevo neanche i nomi di tutte le chiese di Verona. Sì. Ecco, questo particolare mi è rimasto impresso. Poi, crescendo, si vedeva, io come mamma sentivo qualcosa nel cuore, che c'era qualcosa di diverso, qualcosa, io l'ho visto praticamente da quando è entrato in seminario, in prima superiore, che per lui diceva no, è stato più tardi, l'ho capito, ma io già l'avevo nel cuore questa cosa, ecco.
Certo, una mamma partecipa. E sento un po', quando è che ha avuto la svolta proprio nella sua vita?
Ma Fabiano ha fatto una lunga ricerca, perché lui voleva essere sicuro di quello che faceva, voleva essere totalmente di Dio, no? E lui ha cercato tanto. Praticamente una volta parlando mi ha detto: io la decisione finale della mia vita l'ho presa a 30 anni, diciamo, quando è diventato diacono, ecco. Dopo, non so, lui, dentro di lui, praticamente quando è stato il momento preciso, ma ha cercato tanto sul Signore, tanto. È stata una cosa molto lenta, però dopo quando l'ha trovato,
sì,
è stato il suo per sempre.
Ecco, sento Carolina, e voi genitori come avete preso questa scelta?
Ma noi benissimo, contenti, felici di questa scelta, tutti, non abbiamo mai, non è mai detto niente, anzi pensavamo che fosse la scelta più bella che uno potesse fare, tutti d'accordo e felici per questa scelta.
Anche, lei ha anche una figlia, mi pare, un figlio, no?
Sì, una figlia, un figlio, sì.
Ecco, ecco, volevo chiederle questo, ma il fratello, la sorella, come hanno accolto l'annuncio di Don Fabiano, guarda, io voglio entrare in seminario?
Ma benissimo, non hanno, erano, siamo sempre stati contenti tutti quanti, ma non hanno detto niente, erano felici che Fabiano facesse questa scelta, non ho mai obiettato nessuno.
Libertà. Ecco. E naturalmente la mamma Carolina vegliava su suo figlio senza ombra di dubbio,
Certo, perché averlo a casa, dico la verità, ho avuto un po' di momenti, tanti momenti di nostalgia, perché avevo gli altri due bambini a casa, lui insomma via tutta la settimana, non è come adesso che abbiamo i cellulari e questo si chiamava telefono fisso, non era sempre, sì, sono 40 chilometri da noi, il seminario non è proprio qui vicino. Allora dico la verità che mi è mancato tante volte, però io lo vedevo felice e questo per me era tutto.
Ecco Carolina, io ho in mano, come dicevo, il libro Solo l'amore resta, questo libro che è stato fatto proprio in suo onore, e tutte le foto di Don Fabiano è sempre sorridente, lo vedi proprio una persona felice, realizzata. Ecco, come...
Era felice, era veramente felice, aveva questo sorriso, anche se... ha avuto le sue fatiche, come penso tutti, ma ne ha avuto molte, però tanto sia la sua famiglia, che in genere lui si diceva sempre bene, bene, quando non ha mai fatto pesare a nessuno le sue fatiche, le sue sofferenze, ecco, questa era una caratteristica di Fabiano che deve ricordare.
Sì, sento un momentino, secondo lei come mamma, che ripeto le mamme hanno una sensibilità tutta particolare, quali sono i doni che hanno caratterizzato la vita di Don Fabiano prima di entrare in seminario e poi dopo questo, quando ha raggiunto il traguardo del sacerdozio, anche se purtroppo l'ha esercitato molto poco, che doni vedeva lei in lui?
Ma che posso dire? L'umanità, lui era molto umano, molto dedito all'ascolto, perché ti ascoltava tanto, dava spazio all'ascolto anche a quelle persone che, pur essendo giovani o bambini o anziani, malati, lui aveva questo dono dell'ascolto anche, di ascoltare. Ecco, e poi... umanità, ecco.
Sì, sì. Lui è entrato nella liturgia del cielo il 12 dicembre sì. del 2012. Ecco, sì. Oggi 2019. È vivo, è sempre vivo il suo ricordo, la sua voce, le persone sì. che ha incontrato?
Certo, certo. Beh, per noi sicuramente. Per la mamma... è vivo quotidianamente, tutti i giorni, è con noi, in qualsiasi... Io domando se aiuto sempre, continuamente, tutti i giorni, io mi sveglio con questo pensiero, vado a letto con questo pensiero. Penso poi al mondo, a quelli che ho a casa, e ai figli degli altri, perché sono tutti importanti.
Certo.
Quindi, però... lui sento... manca.
Ecco, senta un po', un episodio particolare che come mamma non cadrà mai dal suo cuore, se c'è, perché ne avrà tanti, ma uno che fa risentire la sua voce, il suo, così, rivedere il suo sguardo, ce l'ha in mente in questo momento?
Ma ce ne sono tanti, adesso non cosa posso dire. Io adesso da un bel po', ma i primi tempi anche io sognavo tantissimo e penso che mi ha detto tutto quello che doveva dire nei miei sogni. E adesso mi viene da dire.
Sì, adesso non ricordo, mi aveva raccontato una volta un episodio molto bello riguardante proprio la parola di Gesù: io sono nel seno del Padre.
Ah, sì, certo.
Mi ricordo questo particolare molto bello.
Sì, questo poco dopo che è morto, mi ricordo una notte proprio che ho sentito proprio la sua voce in questo sogno: io sono nel seno del Padre. Questo mi ha fatto ho sentito una gioia immensa quando mi sono risvegliata, perché questo è quello che sì, desidera, quello, la cosa vuole una mamma, i propri figli sono nell'amore perfetto, nell'amore di Dio che è perfetto.
E lei riesce a sentire questo amore nel quale Don Fabiano in questo momento vive? Il Signore gli concede di poter sentire, nonostante il dolore da mamma, il dolore umano, sentire proprio questa vicinanza.
Sì, io lo sento vivo, naturalmente in un'altra condizione, cioè tante volte ci facciamo tante domande perché non riusciamo a capire, cioè non capiremo mai finché non saremo là che cos'è. Però certamente sento il suo aiuto, sento il suo amore, nonostante ecco, i momenti di crisi, perché penso sì, che tutte le mamme, tutti i genitori sappiano chi ha provato questo dolore, cosa si prova, ci sono momenti anche di crisi e forti, questo non bisogna nasconderlo, che non è che sia tutto sempre bene, sempre perfetto. A volte si va giù, dopo che un piano si risale.
Dai, chissà Don Fabiano dal cielo, insieme agli altri angeli sacerdotali, come sono vicini alle famiglie, soprattutto la mamma, perché la mamma del sacerdote ha un rapporto particolarissimo con il figlio. Ecco, senta un po' Carolina e poi ci salutiamo con tutto il cuore, ma da quando abbiamo avuto il dono di conoscerci, ed è stato grazie a Radio Mater che noi ci siamo conosciuti, a questa trasmissione che è stata ascoltata e poi ci hanno messo in contatto. Aver conosciuto questa famiglia di Radio Mater, e per lei anche il gruppo Maria Porta del Cielo, perché ha avuto modo anche di conoscere i genitori, siamo venuti a casa e si sente veramente più sollevata.
Sì, certo, quando anche se sempre non ho il tempo, anche fisico, perché ho di grossi problemi in casa con la mamma e da custodire quotidianamente, giorno e notte, non ho sempre tempo di tenermi in contatto, però certamente so che ci sono, so che preghiamo insieme uno per l'altro e c'è questa unione che è bellissima. E ci aiuta, ci conforta
vicenda. Va bene, Carolina, grazie di averci concesso questo tempo.
Grazie a voi.
Ecco, i radioascoltatori ringraziano e invito proprio tutti a conoscere Don Fabiano anche nel profilo che abbiamo pubblicato nel nostro sito www.gruppomariaporta.com. Grazie.
Non ho detto grazie, scusate.
È una mamma che ama, va bene?
Va bene, grazie.
Grazie di cuore, a risentirci a presto, grazie, salutate Gesù Cristo.
che solo in me, ma in colui che mi ha mandato.
Ecco carissimi, siamo di nuovo insieme e adesso saltiamo da Verona, andiamo a Napoli e poi da Napoli ci portiamo a Roma. Ritroviamo insieme il carissimo Don Fabrizio De Michino, ci fa un saluto il fratello Fabio e ci presenta Don Doriano, il sacerdote che ci intratterrà per questa meravigliosa testimonianza su appunto Don Fabrizio. Ci sei Fabio?
Ci sono Don Eligio, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Grazie sempre per l'attenzione che lei Radio Mater rivolge verso la figura di Fabrizio.
Bene.
Oggi è una giornata ricca di testimonianze, è sempre bello che ciò avvenga. Ho ascoltato poco fa la testimonianza della mamma di Don Fabiano, che ha un po' una vita simile, no? a Fabrizio, la gioventù, il sorriso, la voglia di vivere, sì, e sì. I pochi anni di sacerdozio. Nei pochi anni di sacerdozio si vede e si sente la grandezza di Dio, no? Che opera sempre attraverso le sue vocazioni. Fabrizio ci ha insegnato tanto, no? in questo percorso, anche se breve, ci ha insegnato veramente cosa vuol dire essere fedeli fino alla morte. E niente, Don Eligio, io sì. Ringrazio come detto Radio Mater, visto che oggi è una giornata di testimonianze dedicata ai sacerdoti, ho pensato fosse giusto far presentare la figura del sacerdote a un amico di Don Fabrizio, un Don Doriano, che è il sacerdote al quale Fabrizio ha confessato il desiderio di entrare in seminario e lo ha accompagnato appunto in questo percorso ed è rimasto un forte legame, quindi ho ritenuto giusto sia lui oggi a raccontarci un po' la figura sacerdotale di Fabrizio, quindi sì. Ringrazio e veramente saluto Padre Doriano e saluto tutti voi.
Grazie, senti un po' Fabio.
Don Eligio.
Senti un po', salutami tanto mamma, mamma Carmela,
certo,
perché
si
conoscono con mamma Carmela.
Io sono qui da lei, siamo qui, vi ricambio i saluti e ci sta ascoltando.
Tanto conosci anche mamma Carolina, perché si sono incontrate più volte anche con il cuore.
Sì, lo so.
Grazie,
lo so.
Allora ascoltiamo volentieri Don Doriano, grazie di cuore.
Grazie Don Eligio e grazie,
ciao,
un abbraccio a tutti.
Fabio. Ciao. Pronto?
Sì, pronto, buon pomeriggio, eccomi.
Don Doriano, sia lodato Eccomi. Gesù Cristo.
Sempre sia lodato, buon pomeriggio.
Benvenuto, siamo con tutto il cuore ad ascoltare questa avventura dell'entrata in seminario di Don Fabrizio. Grazie, siamo tutti in ascolto.
Sì, Don Fabrizio era un ragazzo che frequentava la parrocchia che io avevo adocchiato, avevo intravisto nella sua capacità anzitutto di stare con i giovani, di stare con i ragazzi, ma anche di pregare in una maniera particolare, diversa, non perché faceva chissà quali cose, ma perché era sempre molto intento a fissare sempre il Santissimo Sacramento, e poi amava in maniera particolare la Vergine Maria, ma come tutti i ragazzi era sempre un po' come dire indeciso, o meglio preoccupato, si preoccupava del futuro, non riusciva a capire qui in fondo se magari la vita sacerdotale così complessa, oggi così difficile, potesse essere diciamo l'espressione massima della sua vocazione e quindi della chiamata di Dio. Ad un certo momento, devo dire la verità, io con una certa così, insomma, anche pregando, insomma, io ero certo della vocazione di un fratellizio, mi ricordo proprio, era una domenica, eravamo a metà settembre, alla fine della messa principale, quella di mezzogiorno, io in qualche modo misi all'angolo Fabrizio, perché lo portai in sacrestia, e disse a lui chiaramente: Fabrizio, io credo che tu debba entrare in seminario. Quindi adesso noi da settembre iniziamo questo cammino e questo percorso. E devo dire che il sorriso di Fabrizio mi fece capire che lui non aspettava altro che qualcuno che magari in qualche modo potesse manifestare apertamente quello che in realtà lui avvertiva e sentiva dentro di sé profondamente. Anche perché Fabrizio da sempre aveva insomma frequentato la comunità parrocchiale, la comunità delle suore, aveva servito la messa, giocava da bambino a celebrare la Santa Messa, e quindi tutto questo insomma era un percorso, un cammino che si portava dentro. E quindi da allora abbiamo iniziato poi questo cammino propedeutico al seminario, e lui ha vissuto la vita di seminario sempre con molta semplicità, con molto obbedienza, con molto ascolto, e soprattutto prediligeva in modo particolare gli studi della Sacra Scrittura. Amava tantissimo la Bibbia e amava soprattutto tantissimo capire come poter in qualche modo veicolare la Sacra Scrittura ai giovani. C'è una cosa che mi ha colpito in riferimento a Don Fabrizio. Quando ho letto il Christus Vivit di Papa Francesco, a proposito del Sino dei Giovani, il documento finale, insomma l'esortazione del Papa, ad un certo momento il Papa definisce i giovani così: voi siete l'adesso di Dio. Ecco, in questa espressione, io lo dico con molta umiltà, ma davvero con tanta gioia nel cuore, in questa espressione, voi siete l'adesso di Dio, io ho ritrovato Don Fabrizio, perché Don Fabrizio era così, era uno che era sempre presente a se stesso, ma era sempre presente agli altri, e soprattutto esortava i giovani, ma non solo i giovani, anche tante persone che magari si rivolgevano a lui, li esortava a vivere nel presente la chiamata di Dio, nel presente quello che il Signore chiede, nel presente chiedeva a tutti di manifestare l'amore di Dio. Ed è bello poter come dire, coniugare questa espressione di Papa Francesco, voi siete l'adesso di Dio, con Don Fabrizio. Io dico sempre che Don Fabrizio va ricordato per le sue doti sacerdotali. Certo, è stato un ragazzo che è un sacerdote che ha saputo con molta dignità, come dire, vivere e superare anche tutte le sue, come dire, tutte le sue difficoltà legate alla malattia, legate alla sofferenza, legate al dolore. Certamente, assolutamente, e ci ha dato un esempio enorme in tutto questo. Ricordo la dignità di Don Fabrizio qualche giorno prima di Natale, quindi eravamo a pochi giorni della sua dipartita al cielo, ma Don Fabrizio secondo me va ricordato per le sue qualità sacerdotali, perché era un sacerdote sveglio, un sacerdote preparato, un sacerdote pronto, un sacerdote capace di far innamorare gli altri, non a se stesso, ma alla Chiesa di Dio. Quanto è difficile, mi permetta di dirlo, Don Elidio, quanto è difficile oggi trovare sacerdoti così, sacerdoti che non siano in qualche modo un po' autoreferenziali. Fabrizio non era così, era dal cuore, un cuore aperto, un cuore giovane, un cuore capace di far innamorare gli altri a Gesù, e nel mentre si innamoravano di Gesù di farli innamorare alla Chiesa. Credo che questa sia forse la testimonianza più bella, la testimonianza più grande che possiamo fare di Don Fabrizio. Ricordarlo anzitutto per le sue doti sacerdotali, perché quando incontriamo un sacerdote santo ci santifichiamo tutti. Io insomma, in maniera molto così umile, ho seguito Don Fabrizio anche dopo negli anni sacerdotali, ma ho tanto imparato da lui, ho tanto appreso da lui nelle nostre conversazioni, nel nostro pregare insieme. Credo che questo esempio di Don Fabrizio possa far bene anzitutto a noi sacerdoti e poi naturalmente alla Chiesa, in modo particolare per la sua spiccata capacità di aggregazione, possa essere un esempio da proporre ai giovani, soprattutto a quei giovani che faticano a credere che è possibile spendersi per il Signore, quindi spendere tutta la vita per il Signore, per il servizio alla Chiesa. Credo che forse questa possa essere in qualche modo un po', come dire, un ricordo molto bello di Don Fabrizio. Io sentivo anche un po' la mamma di Don Fabiano, non conosco bene la storia di Don Fabiano, ma ecco, è bello sentire questi, no, avere il ricordo di questi sacerdoti. Oggi noi abbiamo bisogno di queste testimonianze. E allora anche a Napoli ci stiamo dando da fare. Il cardinale Sete è molto legato alla famiglia di Don Fabrizio, molto legato a Don Fabrizio, e sempre sostiene in qualche modo le iniziative che camminano proprio sul ricordo di Don Fabrizio. Non un ricordo fine a se stesso, non un ricordo sterile, e né tantomeno l'esaltazione così fine a se stessa della figura sacerdotale di Don Fabrizio, ma proprio tutte quelle iniziative che partono dall'idea di presentare una figura sacerdotale che possa essere di esempio per noi Chiesa napoletana, ma perché no, per tutta la Chiesa universale.
Bene, Don Doriano?
Sì, la sento.
Pronto?
La sento, Don Eligio.
Sì, Quanti anni hai di messa?
Io quest'anno a dicembre celebro 20 anni di sacerdozio.
Mamma mia, hai un entusiasmo che è straordinario, grazie.
Grazie, Don Eligio.
Guarda,
grazie,
vorrei tirare due conclusioni del discorso bellissimo che ci hai regalato. Innanzitutto l'adesso di Dio, perché Don Fabrizio è eterna giovinezza. Questo non è una trasmissione che fa memoria del passato, ma celebriamo le meraviglie di Dio oggi in Don Fabrizio. E poi paragonerei Don Fabrizio in questo momento a quell'espressione fatta a quelli che tornavano da Ars, che una volta interrogati, gli chiedevano: ma chi avete visto ad Ars? Che cosa avete visto? E loro rispondevano: Dio in un uomo. Bene, quando i giovani vedranno in noi sacerdoti, Dio in un uomo, sicuramente abbracceranno questo ideale altissimo del sacerdozio. Senti, intanto ti dico grazie, poi ci sentiremo sicuramente, perché avrai mille altre cose a poter condividere con la nostra famiglia di Radio Mater. Grazie ancora,
grazie
di cuore da parte di tutti.
Grazie a tutti,
grazie di
buon
cuore.
Buon pomeriggio, grazie, pace bene.
Anche a presto, grazie.
Arrivederci.
Grazie ancora. Ecco, cari radioascoltatori, siamo ancora insieme. Chiederei a Barbara di non mettere la pausa musicale, perché proprio il tempo sta correndo all'impazzata, e abbiamo un bellissimo regalo, la signora Michela, che ci parla ancora adesso di un papà nello spirito. Proprio è un papà, non è giovane come anni, ma Don Enrico Videsot, il santo curato d'Ars del Tirolo, ha certamente nel cuore di Gesù la sua benedizione, la benedizione che continua. La cara Michela, pensate, ci sta chiamando dall'Austria, ma non ha voluto mancare a questo nostro appuntamento oggi. Ben trovata Michela, e grazie di essere con noi, l'ascoltiamo molto volentieri.
Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Anche a lei, ben trovata. Ci dica pure che cosa c'è nel cuore di Don Enrico per tutti noi.
Quest'anno ricordiamo il 20° dalla salita al cielo di Don Enrico Videsot. Don Enrico Videsot era conosciuto come il padre Pio delle Dolomiti, o meglio ancora come il parroco delle benedizioni di La Valle. La Valle è un piccolo paesino nella Val Badia, nella provincia di Bolzano. Don Enrico è stato conosciuto soprattutto negli ultimi 12 anni della sua vita come un padre, come un sacerdote, un confessore che accoglieva tantissimi suoi figli spirituali giorno e notte. La gente veniva da vicino e lontano per chiedere soprattutto da lui la sua potente benedizione, i suoi consigli per confessarsi. Lo ricordiamo con la sua umiltà indescrivibile, col suo saper ascoltare. La gente veniva da tante parti d'Italia, anche dall'Austria, proprio perché queste sue benedizioni così potenti avevano tenuto e ottengono ancora sempre, anche adesso dopo la sua morte, tante benedizioni dal Signore. Già durante la sua vita, proprio per la sua fede, per la sua tanta preghiera e per la sua benedizione, sono successe tante grazie. Il Signore, tramite Don Enrico, tramite questa sua preghiera incessante, ha donato tanti miracoli, guarigioni inspiegabili, persone che hanno trovato lavoro, famiglie che si sono riconciliate. Era un padre, e possiamo dire, come ha detto il sacerdote, questi giorni nel suo appartamento, la sua espressione, il suo viso dolce, sanno di divino. Lui viveva tutto per Dio e per i suoi figli spirituali. Si alzava la mattina presto, celebrava la Santa Messa e dopo tutto il giorno era sempre disponibile per le tante persone che aspettavano anche ore per entrare nel suo appartamento, per avere un colloquio con lui. E lui ascoltava instancabilmente. Quando la gente usciva da quel suo appartamento, era tranquilla, sentiva una pace interiore, era più ricca e cresciuta nella fede. Ma in queste benedizioni particolari di Don Enrico non c'era niente di misterioso. Lui, prima di benedire, chiedeva sempre: voi avete fede, credete nel Signore, solo allora il Signore può operare. Che la sua fama di santità è poi cresciuta anche dopo la sua morte, lo dobbiamo alle sue parole che ci ha lasciato prima di morire. Ricordo anche personalmente quando gli abbiamo chiesto: ma come faremo dopo la sua morte? Non può lasciarci soli, non può andare via. E lui ci ripeteva: dopo la mia morte vi potrò aiutare ancora di più. E le dimostrano i fatti che queste parole non sono state vane, perché sempre più persone vengono alla valle, presso la sua tomba, nel cimitero, che è sempre ornata di tanti fiori, tanti cerni. La semplice croce di ferro battuta è ornata di centinaia di rosari che la gente depone là. E anche visitando il suo appartamento, che ormai è diventato un luogo di preghiera, si resta impressionati vedendo le centinaia di foto deposte sul suo letto. Tante famiglie, giovani, persone anziane vengono qua per pregare, ma anche per lasciare questo piccolo segno, per affidarsi all'intercessione di Don Enrico. A 20 anni dalla sua morte, il suo ricordo è vivo più che mai. La gente sente che Don Enrico ci è vicino, che ci aiuta. La sua fede è cresciuta nelle persone che lo hanno conosciuto, ma anche in quelle persone che ne hanno sentito parlare dopo la sua morte. Ogni anno a settembre ricordiamo in una messa solenne Don Enrico Videsot. E la chiesa di La Valle è sempre gremita di persone che arrivano in pullman da tutto l'Alto Adige, ma anche dal nord Italia. Possiamo dire che Don Enrico è sempre ancora quel filo che ci porta a Dio, quel filo che ci insegna a pregare, a confidare. E questo lo dimostrano anche le tante testimonianze che ci giungono ancora oggi per lettera o per email al Comitato, dove la gente parla ancora di tante grazie che ottengono per l'intercessione di Don Enrico. È proprio stata quella sua umiltà, quella sua fede salda, quel suo saper ascoltare che si è impresso nei tanti cuori. Quel piccolo appartamento, semplice, umile, è un luogo visitato dalle persone che ancora oggi ricevono conforto, che ancora oggi ne escono pieni di forza e di coraggio. Don Enrico in vita non ha fatto cose particolari, ha semplicemente voluto trasmettere il suo grande amore che sentiva per Gesù e per la Madonna. Fin da bambini ci ha impresso in noi una grande devozione al Sacro Cuore di Gesù, di Maria, che chiamava l'Immacolata, la dispensatrice di tutte le grazie, che può distribuire tutte le grazie che vuole nella maniera che conviene. Lo ricordiamo come il parroco, sempre vestito in nero o con la talara, con il rosario in mano, che chiedeva, che prendeva su di sé i tanti problemi delle persone che andavano da lui. Don Enrico, come ho detto prima, era il parroco delle benedizioni. Ricordo bene come fin da bambini si andava da lui per le piccole e grandi preoccupazioni. Si andava a chiedere quella benedizione prima di iniziare l'anno scolastico. Si chiedeva la benedizione sulla casa, sul lavoro, sulle macchine. E lui sempre là con la mano pronta a benedire. Si ricorda anche che a volte la Perpetua non lo voleva far disturbare per piccole cose, ma lui diceva sempre: per la persona questo problema in quest'attimo è la sua croce. Non rispingeva mai nessuno. E come proprio il santo curato Lars era là ad ascoltare, e quei suoi colloqui che duravano a volte anche un'ora o di più finivano sempre con la confessione.
Grazie Michela.
Questa è la testimonianza che io posso dare di questo santo sacerdote che abbiamo conosciuto e che ammiriamo ancora tanto. E quest'anno, grazie, il 3 novembre verrà chiuso a livello diocesano il processo di beatificazione da parte del nostro vescovo, e poi tutto passerà ufficialmente a Roma.
È un giardino meraviglioso la chiesa, proprio da ogni parte è veramente un giardino. Comunque la ringrazio Michela, perché anche questa volta ci ha fatto sentire, attraverso questo esempio sacerdotale di Don Enrico, la tenerezza di Dio. Dio che cura, che ascolta, che conforta, che consola, che guarisce. Ecco, mentre lei parlava pensavo a tutto questo. Quanto bene anche Don Enrico ha fatto oggi ai radioascoltatori, e con questi giovani su in paradiso chissà quante grazie stanno spandendo nella chiesa che hanno tanto amata. Perciò la ringraziamo di cuore da parte di tutta la nostra famiglia di Radio Mater.
Grazie dell'occasione, grazie.
Grazie a lei, grazie, a risentirci a presto Michela, grazie.
Grazie, a presto, grazie.
Ecco, ora facciamo uno breve stacco musicale per poi ascoltare l'ultima testimonianza di questa giornata.
Il calice di benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo e il pane che noi spezziamo non è forse comunione.
Ecco, mi sembra che ci sia Michele da Cabiate al telefono.
Sì, buon pomeriggio, Don Eligio.
Buongiorno Michele, buongiorno.
Buongiorno. Innanzitutto un grazie al Signore.
Bravo.
Per queste anime belle che ha donato a ciascuno di noi. Un grazie a Don Mario, un grazie a lei, un grazie a Barbara che è in regia e alle mamme, ai fratelli, alle sorelle che ci hanno portato queste testimonianze di queste anime belle che ci confermano di quanto il Signore è grande e di quanto opera nelle anime di ciascuno di questi, ha operato nelle anime di ciascuno di questi fratelli, sacerdoti, laici, e quanto può operare, o può lavorare nelle anime di ciascuno di noi. Grazie, perché sono testimonianze che ci fanno crescere, crescere nella fede e nell'amore per il Signore che ci ama di un amore infinito.
È vero, grazie, grazie Michele, è verissimo.
Buon pomeriggio e buona continuazione.
Grazie, continuiamo proprio in preghiera perché nella Chiesa c'è un giardino che non finisce di stupirci. Grazie ancora per questa sua testimonianza. È arrivato anche un messaggio da parte di Paola, dice: grazie, confermo nella mia esperienza, solo l'amore ci aiuta. Grazie Paola di tutto cuore. Ora abbiamo anche l'amica Milena di Gallarate.
Don Eligio, buongiorno.
Milena, è tanto che non ci sentiamo, ma era
impossibile. È tanto, Don Eligio, che volevo appunto salutarla per tutte le belle cose che ci fa sentire. Grazie. Mi sento il cuore più leggero, anche se tanto triste a volte, però ci date tanta speranza, Don Eligio.
Certo, certo. Anche Cristina dal cielo ci aiuta.
Certo,
e dice,
certo.
Ecco, Cristina, non mollare mamma, forza, dobbiamo andare avanti, Milena, non possiamo fermarci.
No, no, mai, Don Eligio, mai. La fede grazie. È grande, è una grande cosa, Don Eligio.
Sì,
è
sì,
una,
sì.
Una cosa troppo bella che ci ha dato Gesù e dobbiamo tenercela sempre con noi.
Sì, sì, sì. Guardi, è una meraviglia veramente. Comunque, Milena, la ricordo sempre anche quando non ho potuto prendere le telefonate. Perché...
Grazie, Don Eligio, grazie.
Che grida al cielo insieme ai nostri angeli ci aiuti ad andare avanti nella fede.
Certo,
va bene?
Certo.
La ringraziamo con tutto il cuore, Milena.
Grazie,
a presto.
Grazie a voi di quello che fate, grazie.
Sia lodato Gesù Cristo, grazie.
Sempre sia lodato, grazie.
Ecco, ora abbiamo un messaggio della cara Suor Silvana. Ave Maria, grazie di cuore per queste meravigliose testimonianze di sacerdoti che hanno saputo fare della loro vita un dono d'amore per gli altri. Mi fa sempre piacere ascoltare queste trasmissioni perché mi fanno crescere spiritualmente. Grazie, vi ricordo tanto nelle mie preghiere. Grazie Suor Silvana, siete veramente una famiglia, siamo una famiglia meravigliosa, oggi cielo terra. Grazie ancora e sia lodato Gesù Cristo. Adesso abbiamo l'amica Anna da Pavia al telefono. Pronto?
Don Eligio.
Buongiorno Anna.
Io non ho perso un figlio, ma ho perso mio papà che era una bambina. Avevo 15 anni, figlia unica. Dopo mi sono ammalata, sono stata via 3 mesi all'ospedale qui da noi e dopo 4 mesi ad Arma di Caggia. Ho lasciato a casa la mia mamma sola. Però quando sono tornata, ho trovato questa bellissima radio,
ecco,
che ci tiene tanta compagnia. Ho conosciuto il nostro amato Don Mario, che è una persona più di così, c'è la Madonna che l'aiuta, quell'uomo.
Certo, certo.
Dopo che ho scritto una lettera a Don Mario, mi ha risposto con delle parole, Don Eligio, deve sentire che cosa mi ha risposto. Anna, tu sarai sempre nel mio cuore e pregherò sempre per te, per il tuo Piero, che è mio marito, che anche lui purtroppo mi è mancato anche lui, e per i tuoi adorati nipoti, che ho due nipoti meravigliosi.
Bene.
Guardi, Don Eligio, io quando ascolto e ascolto Milena, siamo diventate come due sorelle. Adesso verremo lì ad Albavilla, vogliamo conoscere tutti gli amici, il nostro amato Don Mario, ci fermeremo lì un giorno,
bene,
le porteremo una bella offerta anche a Don Mario. Vi saluto tutti, Don Eligio,
grazie,
le mando un forte abbraccio anche a lei.
Grazie,
perché
Anna.
È una persona favolosa.
Grazie. Sappi, Anna, che suo marito e papà sono nati al cielo e sono loro dal cielo che l'hanno indirizzata alla Dio
Madre. Mia mamma, tutti, non ho più nessuno.
Bene, allora abbiamo
papà,
tutti.
La mia mamma. La...
Bene.
Purtroppo, Don Eligio, la vita continua. Con la preghiera si ottiene tutto. Guardi che io tutte le notti mi collego, c'è Suor Silvana, tutti, prego sempre con Suor Silvana tutte le notti.
Bene,
è una
bene.
Radio favolosa, favolosa, non deve mai mancare quella radio qua.
Va bene, la ringraziamo di cuore, ci ricordiamo la preghiera, va bene Anna? Grazie.
Grazie a lei, Don Eligio.
Grazie.
Buongiorno.
Allora è arrivato un messaggio da Roma. Don Eligio, buon pomeriggio, sono Benito da Roma. Volevo salutarla, ringraziarla ancora e spero di risentirla presto. Pregate per me che ne ho tanto bisogno. Ma una domanda gli volevo fare. Sto qui vicino alla chiesa di Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione e c'è il gruppo GAM dei giovani. Lei lo conosce? Grazie, un abbraccio a tutti, Benito. Non solo, caro Benito, lo conosco, ma io sono figlio del GAM. Conosco benissimo la parrocchia, l'ho vista nascere, quando era tutto terreno ancora incolto, ho visto quella parrocchia lì nascere e c'è la sede GAM proprio vicino alla parrocchia. Sì, se desidera conoscere la gioventù ardente mariana, ha possibilità di poterla incontrare in quella sede lì. Ecco, io sono in Piemonte, ma sono spesso anche a Roma tra loro. Grazie, grazie di essere con noi. Adesso ascoltiamo una telefonata da Giosia che telefona da Belluno.
Buongiorno Don Eligio.
Buongiorno Giosia, benvenuta.
Buongiorno, io la ringrazio di tutte le belle trasmissioni che fa, perché veramente rincuora il cuore. E io volevo dire questo di Don Enrico Videsot. Io ho avuto la grazia di conoscerlo, di abbracciarlo e di fare una sua testimonianza sul suo libro che ha fatto, sul libro che hanno fatto. E Don Enrico era quel Don Enrico, un papà, un santo curato d'ars proprio, caro, perché lui quando mi vedeva metteva la sua fronte sulla mia fronte e si dondolava e diceva sempre che la santa dell'impossibile, Santa Rita, ti sia sempre vicino, che la mamma del cielo ti illumini sempre. Guarda, è stata una testimonianza bellissima.
Che bello.
Perché un giorno sono arrivata su e ho detto a Don Enrico, ogni volta che io vengo a trovarti succedono di morti nel mio paese, no? Io sono della Gordina, no? E allora mi fa, e lui sempre dondolandosi mi disse, no Giosia, tu con la tua cecità offerta gli hai salvato le anime.
Che bello.
Questo
bellissimo.
Mi diceva Don Enrico. È una persona
bene.
Speciale, ecco, e la sua benedizione grande. E sono stata su il primo di giugno, sono stata su al cimitero e a casa sua. È
bene,
una cosa
bene.
Bellissima.
Perciò, cara Giosia, camminiamo con i santi, questo è bellissimo. Ecco.
Sì, è veramente,
bene.
Guardi, è una cosa stupenda. Quel dono
e
allora già l'altra volta che ho sentito tutta la sua storia, per me, io e proprio il giorno prima che morisse io ho fatto un sogno che ho fatto una testimonianza sua, ecco.
Sì.
Allora, per quello volevo dire grazie per quello che fa, per
bene,
questi genitori
bene.
Che hanno
grazie anche a lei di essere stata con noi oggi. A presto, grazie.
Arrivederci, ecco. Don Eligio, grazie di tutto. Ciao,
grazie.
Arrivederci. Buona giornata.
Ascoltiamo l'ultima telefonata perché purtroppo il tempo, di là non avremo più il tempo, di qua c'è. Vogliamo ascoltare in questo momento Brunetta da Prato, pochissimo perché è scappato.
Padre Vino,
buongiorno, buonasera. Brunetta, ben trovata.
Ma non l'avevo mai sentita, non l'avevo mai sentita la sua voce.
Sì.
Molto bravo. Senta padre, io avrei bisogno tanto di preghiere, tantissime, ma io ho paura di perdere la fede perché ho tanti problemi, cerco di non perderla, però a volte sono molto avvelita, molto stanca.
Forza.
Padre, mi aiuti.
Sì, senz'altro, l'affido al nostro gruppo Maria Porta del Cielo che è in ascolto, ai nostri angeli. E non sarà sola, Brunetta, sicuramente,
Grazie, senta padre, poi mi affido una persona molto cara che mi preoccupa molto, a parte c'è mio marito quasi infermo, però c'è una mia parente che mi dà molti problemi,
sì,
che mi preoccupa.
Va bene.
Io non ho figli, ma sono molto affezionata a questa persona.
Sì,
però
sì.
Mi preoccupa molto, mi aiuti padre.
Va bene, senz'altro la metterò nella messa adesso fra pochissimo, va bene? La devo salutare perché purtroppo sono scoccate 3:30. Grazie Brunetta.
Tenere. Mi scusi,
Grazie ancora, arrivederla. Allora terminiamo con questo, con questi messaggi che sono arrivati. Don Eligio, è la prima volta che la sento alla radio, ringrazio il Signore di averlo incontrato. Vorrei preghiere per tutti quei genitori che non battezzano i figli. Questi genitori non sanno il male che fanno loro. Guarda, preghiamo veramente di cuore. Poi è arrivato ancora un messaggio. Don Gio, amate i nostri preti con i loro pregi e i loro difetti, con i loro limiti e le loro passioni. Vi aiuteranno ad amare Dio e voi aiuterete loro ad amare e fare altrettanto. Sì, veramente bello, perché il Signore ci ha scelti e ci ha amati così. Bene, carissimi, io vi devo proprio salutare. Avevamo ancora la testimonianza di Don Stefano Piacentini di San Pietro, di Morubio, in provincia di Verona, ma ecco, telefono e messaggi non ce l'hanno permesso. Prometto che la prossima trasmissione inizierà proprio con queste ragioni di una vocazione da parte di Don Stefano Piacentini. Adesso diciamo una bella Ave Maria alla mamma e le diciamo grazie, ci hai seguito da regista perfetta. E a Barbara devo dire che Alessandro sta facendo un ottimo lavoro dal cielo, anche proprio attraverso di lei. Una bella Ave Maria per Don Mario, la comunità di Maria e tutta voi, cara famiglia di Radio Mater. Siamo meravigliosi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. E grazie anche a te, caro Massimo, che ce l'ho qui vicino. Mi sta dando una mano nel nascondimento, ma rende possibile tutto questo. E su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Discenda su di voi e rimanga sempre. A risentirci a Dio piacendo il quarto sabato di luglio.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba Cuneo. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà sabato 27 luglio alle ore 14.